Capitolo 32. Lievin aveva già da tempo osservato che quando tra persone ci si sente a disagio per eccessiva cedevolezza e sottomissione, allora ben presto nasce qualcosa di insopportabile per eccessiva pretesa e cavillosità. Sentiva che questo sarebbe accaduto anche col fratello, e in vero la mansuetudine del fratello Nicolai non durò a lungo. Fin dalla mattina dopo divenne irritabile e molestò con insistenza il fratello, toccandolo nei punti più dolorosi per lui. Lievin si sentiva colpevole e non poteva rimediarvi. Sentiva che se tutti e due non avessero finto e avessero invece parlato, come si dice, a cuore aperto, dicendo solo quello che sentivano, allora si sarebbero solo guardati negli occhi l'un l'altro e Constantin avrebbe detto soltanto «Morirai, morirai, morirai». E Nicolai avrebbe risposto «Io so che morirò e ho paura, paura, paura». E niente più avrebbero detto se avessero parlato a cuore aperto. Ma così non si poteva vivere, perché Constantin si provava a fare quello che per tutta la vita aveva tentato e non aveva saputo mai fare, quello cioè che secondo lui molti sapevano fare tanto bene e di cui non si può fare a meno nella vita. Si provava a dire quello che non pensava, e continuamente sentiva che ciò gli riusciva falso e che il fratello se ne accorgeva e se ne irritava. Due giorni dopo, Nicolai invitò il fratello a esporgli di nuovo il suo piano e prese non solo a giudicarlo, ma si mise di proposito a confonderlo col comunismo. «Tu hai preso soltanto un'idea non tua, poi l'hai fatta diventare mostruosa e vuoi applicarla all'inapplicabile. Ma io ti dico che questo non ha nulla di comune. Loro negano il diritto di proprietà privata, il capitale, l'ereditarietà, mentre io, senza negare questo stimolo principale...» Lievin era contrariato con se stesso di usare questi termini, ma da che si era appassionato al suo lavoro aveva cominciato involontariamente a usare sempre più spesso termini non russi. «Voglio solo regolare il lavoro». «È proprio così, hai preso un pensiero non tuo, ne hai tolto via tutto quello che ne costituisce la forza e vuoi far credere che è qualcosa di nuovo», disse Nicolai, torcendo irritato il collo dentro la cravatta. «Ma la mia idea non ha nulla in comune». «Là?» diceva Nicolai con gli occhi scintillanti di cattiveria e sorridendo ironicamente, «là almeno vi è il fascino, per così dire geometrico, della chiarezza, della certezza. Può darsi che sia un'utopia, ma ammettiamo che di tutto il passato si possa fare tabula rasa. Non c'è proprietà, non c'è famiglia, e allora anche il lavoro si organizza, ma da te non c'è nulla. Perché confondi? Io non sono mai stato comunista». «E io lo sono stato. E trovo che sia una cosa prematura, ma ragionevole, e che avrà un avvenire, come il cristianesimo dei primi secoli. Io ritengo solo che la forza lavoratrice debba essere considerata da un punto di vista naturale, debba cioè essere studiata, riconosciuta nelle sue peculiarità e... Ma questo è completamente inutile. Questa forza trova da sé, secondo il suo grado di sviluppo, un certo modo di estrinsecarsi. Dappertutto ci sono stati gli schiavi, poi i métayers. E da noi c'è il lavoro a mezzadria, c'è il fitto, il lavoro del bracciante. Che cosa cerchi di più?» Lievin d'un tratto s'accalorò a queste parole, perché in fondo all'anima temeva che ciò fosse vero. Vero il fatto che egli in fondo volesse tenersi in equilibrio tra il comunismo e le forme passate, e che questo fosse difficilmente possibile. «Io cerco mezzi per lavorare produttivamente, e per me e per i lavoratori. Voglio organizzare», rispose con calore. «Tu non vuoi organizzare niente. Come hai sempre fatto in tutta la tua vita, hai soltanto voglia di fare l'originale, di mostrare che non sfrutti così semplicemente i contadini, ma che lo fai per un'idea». «Già, tu così pensi, e basta», rispose Lievin, sentendo che il muscolo della sua guancia sinistra guizzava irresistibilmente. «Tu non avevi e non hai convinzioni, ma vuoi solo soddisfare il tuo amor proprio». «Sta benissimo, ma lasciami stare». «Ti lascerò, ed è un pezzo che ne era ora, e va al diavolo. E mi spiace molto d'esser venuto». Per quanto poi Lievin cercasse di calmare il fratello, Nicolai non volle sentir nulla. Diceva che era molto meglio separarsi, e Constantin vedeva che al fratello era semplicemente venuta a noia la vita. Nicolai era già del tutto pronto a partire quando Constantin di nuovo andò da lui e gli chiese, senza spontaneità, di scusarlo se in qualche modo l'aveva offeso. «Ah, che magnanimità!» disse Nicolai e sorrise. «Se vuoi aver ragione, posso farti questo favore». «Hai ragione, ma tuttavia io parto». Proprio solo al momento di partire, Nicolai scambiò l'abbraccio e disse a un tratto, guardando stranamente serio il fratello: «Tuttavia non serbarmi rancore, Kostya». E la voce gli tremò. Furono queste le uniche parole che furono dette sinceramente. Lievin capì che sotto queste parole si sottointendeva: «Tu vedi e sai che sto male e che forse non ci vedremo più». Lievin intese ciò e le lacrime gli sgorgarono dagli occhi. Baciò ancora una volta il fratello, ma non poté e non seppe dirgli nulla. Due giorni dopo la partenza del fratello, anche Lievin andò all'estero. Incontratosi alla stazione ferroviaria con Scherbatsky, il cugino di Kitty, questi fu colpito dalla tristezza di Lievin. «Cosa c'è?» gli chiese Scherbatsky. «Ma niente, al mondo c'è poco da stare allegri». «Come poco? Ecco, venite con me a Parigi invece di andare a quel non so che Mühlhausen. Vedrete come si sta allegri». «No, per me è finita, è tempo di morire». «Ecco un bello scherzo», disse ridendo Scherbatsky. «Io mi sono appena preparato a cominciare». «Già, anch'io pensavo così fino a poco fa, ma ora so che morirò presto». Lievin diceva quello che realmente pensava negli ultimi tempi. In tutto vedeva soltanto la morte o l'avvicinarsi di essa. Ma l'opera da lui intrapresa l'interessava ancora di più. Era pur necessario concludere in qualche modo la vita finché non fosse giunta la morte. L'oscurità per lui copriva tutto, ma proprio a causa di questa oscurità sentiva che l'unico filo conduttore era la sua opera, e con le ultime forze si aggrappava ad essa e vi si teneva stretto.